fine del primo secolo, Giovanni l'Evangelista fu relegato a Patmos, un'isoletta. Era praticamente incarcerato, era esiliato a motivo della fede, della parola di Dio e della testimonianza a Gesù. Da Patmos vede 7 chiese dell'Asia Minore, alle quali indirizza la lettera che noi chiamiamo l'Apocalisse. Questo libro meraviglioso, anche se molto difficile per la simbologia, per come Giovanni elabora i messaggi dei profeti del Primo Testamento, però è sostanzialmente un libro di consolazione. Quindi quando noi diciamo c'è un disastro, è un'apocalisse, diciamo una cosa sbagliata. L'apocalisse non è il libro delle disgrazie, ma è il libro della consolazione, è la rivelazione del progetto di Dio, che sfocerà negli ultimissimi capitoli nella descrizione della Gerusalemme del cielo. Ecco, quella che noi oggi vediamo, contempliamo, e della quale oggi ci ha dato uno squarcio, scrivendo appunto ai cristiani perseguitati. Giovanni vuol dire: state forti nella fede, perché Cristo ha vinto, e questa vittoria la sta portando avanti nella storia fino alla fine, quando sarà definitivamente il re glorioso dei secoli, Signore. Allora è un messaggio di incoraggiamento, di sostegno ai cristiani perseguitati. E così presenta, vi dice, uno squarcio, 2 gruppi di personaggi. Il primo è di 144.000, evidentemente è un simbolo, è una cifra aggiustata, che ha un senso però. 12 le tribù di Israele, per 12 il doppio, per 1.000, quindi completa, è la comunità di Israele che è arrivata in patria. Poi un altro gruppo di persone, una turba innumerevole, nessuno poteva contarla, che veniva da tutte le parti del mondo, tutte le lingue, le razze, che erano, si può dire, come aggiunte alle prime, e sono quelli che vengono dall'ebraismo, cioè dal paganesimo, e sono descritti con le vesti bianche, le palme in mano, che cantano l'alleluia al Signore. Vesti bianche vuol dire la luce, la vita di Dio. Per gli antichi il vestito era molto importante e indicava la personalità. Le palme indicano la vittoria, chiaro. E l'inno che essi cantano esprime la gioia e la festa. Allora introduce, per un gioco così di specchi, la domanda a cui poi risponde lui: chi sono costoro? Sono coloro che provengono dalla grande tribolazione, dalla passione, morte e risurrezione di Gesù. Ecco, lui ha salvato l'umanità che questi rappresentano. Costoro hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello. Ora sappiamo che un vestito immerso nel sangue diventa più sporco. Qui avviene il contrario. Il sangue dell'agnello purifica il vestito, cioè la persona. Strappa questa persona dalla morte e la introduce nella vita di Dio. Questo è avvenuto anche per noi, come vedremo. Il sangue dell'agnello salva l'umanità. Chi si fa lavare da questo sangue ottiene la salvezza. Hanno la vittoria e cantano. Così Giovanni descrive questa liturgia, Questo è il paradiso per come lo può esprimere un linguaggio umano, perché siamo fuori dei nostri parametri, evidentemente. Ma Giovanni vuol dirci qualche altra cosa, che quel mondo non è staccato dal nostro, perché anche noi siamo legati a quei personaggi che cantano la lode di Dio. Perché il Padre ci ha detto nella seconda lettura, ci ha fatto figli, e lo siamo realmente, non per modo di dire. Siamo figli perché il sangue del Figlio ci ha uniti al Figlio e ci ha fatti diventare figli anche noi nel Figlio. Allora siamo stati anche noi santificati, uniti a Gesù, ma in un unico corpo che contiene tutti i salvati, tutti i credenti. È il corpo di Cristo, che è situato in varie posizioni, ma è unico. E allora noi siamo santi, anche se peccatori, perché quel sangue ci ha trasformato ed è cambiata la nostra vita. Siamo figli di Dio e lo siamo davvero. Anche se, purtroppo, quella veste bianca la macchiamo spesso. Siamo peccatori, ma già santi e destinati a quella patria. Per adesso, aggiunge a nostra consolazione Giovanni, tutto questo non si vede. Non si può distinguere un credente da un non credente, perché l'apparenza è quella. Ma dentro noi portiamo questo tesoro. Quando egli tornerà nella gloria, allora saremo simili a lui. Questo è il paradiso, entrare pienamente nella gloria del Figlio e del Padre, certo. Allora, se tutto questo è vero, oggi è la nostra festa, perché noi abbiamo un collegamento forte con i santi del cielo. È il collegamento intanto della venerazione e dell'ammirazione. Tutti noi abbiamo dei santi preferiti che ci hanno colpito per la loro vita bella, buona, santi che la Chiesa propone come modelli e che noi ammiriamo per la loro bontà, per la loro grandezza, per la loro santità. Ma poi, oltre che l'ammirazione, c'è la preghiera. Questa preghiera fatta a loro perché intercedono per noi, ci ottengano le grazie necessarie al nostro cammino. E tutto questo è meraviglioso, è bello, perché ci aiutano a fare quel percorso che ci ha indicato il Vangelo. Le beatitudini, lo sappiamo perché le sentiamo spesso, per fortuna, e dovremmo proprio goderle e viverle. Quel progetto che Gesù presenta all'inizio del Vangelo di Matteo è la sua foto, è la sua carta d'identità, perché il vero povero in spirito è Gesù, che si è fatto niente per noi, Figlio di Dio che diventa un uomo comune, che pialla le assi a Nazareth, che predica per le strade, povero in spirito, abbandonato in tutto a Dio, fino sulla croce. È mite, è misericordioso, è perseguitato a causa della giustizia. Allora, il nostro cammino è imitare Gesù, cercare di mettere i nostri piedi dove li ha messi lui. E questa è la santità, cercare ogni giorno, pur essendo poveri, piccoli e peccatori, di vivere il progetto di Gesù. E poi c'è un'ultima cosa che dobbiamo ricordare, che quello che facciamo adesso non è un extra, una cosa di aggiunta, ma è quella liturgia che ci ha descritto Giovanni. La liturgia è una, quella del cielo, dove gli angeli, i santi, i cristiani venuti da tutte le parti insieme con gli ebrei adorano l'Eterno dei giorni, Dio Padre, e l'agnello immolato e risorto. Eccola la nostra liturgia. Non è una devozioncella che facciamo, è questo incontro con il Signore e con l'assemblea del cielo. Il santo che cantiamo noi lo cantiamo in contemporanea con gli angeli e i santi del cielo. Questo ci deve entusiasmare a una celebrazione bella, sentita, partecipata, perché siamo l'unica famiglia che fa festa al suo Salvatore, all'agnello immolato e risorto. Allora, tutto questo cerchiamo di viverlo, non solo oggi, ma in tutti i giorni in cui celebriamo l'Eucaristia. Siamo in collegamento diretto con la liturgia del cielo e beati gli invitati a quella mensa, eccola, che qui è ripresente, perché anche noi siamo chiamati a celebrare la festa dell'agnello per noi immolato e risorto.